Grazie, buongiorno a tutti. Ma il mio intervento è, come dire, marginale, né su un terreno, su un piano un po' diverso da quello degli esperti che fino adesso hanno parlato. E vuole essere semplicemente un richiamo alla necessità di tornare a riflettere per affrontare correttamente questa tematica così ampia. Sui, come dire, sui capisaldi, sui principi fondanti di una politica o di politiche. Oggi, come ha ricordato Emanuele all'inizio, l'attenzione pubblica è essenzialmente su quella che viene da tempo chiamata la crisi fiscale dello Stato, cioè l'idea che appunto non ci sono più risorse, non è possibile far fronte a tutti i compiti che via via nella storia gli Stati o in generale le strutture pubbliche si sono assunte, che il mito della socialdemocrazia del Novecento, dalla cura della sicurezza sociale, dalla culla alla bara, è un mito assolutamente superato e non riproponibile, e che quindi non c'è altro da fare che ritornare a avere pretese più basse, insomma. Che non vuol dire però fare le nozze con i fichi secchi, perché nella frase iniziale di Emanuele non c'è una pretesa più bassa, perché c'è anzi una pretesa più alta a fare le nozze, quindi è diverso. Ecco, certamente in questo clima politico, istituzionale ed economico non è facile discutere di riforme del sistema della protezione sociale, e tuttavia proprio forse le difficoltà dell'ora danno anche un'occasione. Per esempio, questa misura che è entrata nelle manovre estive dei cosiddetti tagli lineari promessi per tutto il sistema della spesa assistenziale, a meno che non si riesca, no? Questa sorta di minaccia incombente: se riusciamo a fare una riforma, bene, se non riusciamo, tenete conto che da quel momento in poi ci sarà un taglio lineare su tutte le, sono state contate 480 interventi finanziari, vuoi di defiscalizzazione, cioè detrazioni fiscali, vuoi di interventi. Ecco, questo provvedimento, che è un provvedimento di una rozzezza incredibile, perché sembra appunto la minaccia, dice, guardate che sembra quasi che non riusciremo a vincere le resistenze che ci sono per fare una riforma razionale, e quindi la minaccia è non ce n'è più per nessuno, cioè tagliamo a tutti in maniera lineare senza guardare. E può essere però un'occasione proprio per dire: beh, a questo punto, signori, non c'è che mettersi al lavoro per adottare una proposta o delle proposte ragionevoli. E questo però richiede inevitabilmente, ancorché Emanuele abbia detto all'inizio, noi qui ci occupiamo di un settore, dell'assistenza sociale, non investiamo altri temi più ampi, e tuttavia questo funziona fino a un certo punto, perché se si vuole risalire ai principi, cioè se si vuole dare razionalità al sistema, non è solo una razionalità dal punto di vista dell'efficienza economica, ma a quali principi ci ispiriamo? Quali sono le ragioni di fondo che ci ispirano a dire questa e non quest'altra linea di soluzione? E risalire ai principi inevitabilmente coinvolge tutto, non soltanto le politiche sociali senso stretto, non soltanto le politiche dei servizi, non soltanto le politiche fiscali, ma coinvolge tutto. E allora, quali sono poi alla fine i capisaldi a cui dobbiamo riferirci? Ma direi poi sono molto semplici. Per noi sono riducibili a due. Il primo caposaldo è che noi affermiamo che esistono dei diritti fondamentali della persona che non sono solo diritti di libertà, cioè diritti di non interferenza nella sfera dell'autonomia personale da parte dei poteri pubblici, ma che sono diritti di prestazione, cioè diritti ad avere qualche cosa, i diritti fondamentali, potremmo dire, di prestazione. E l'altro è il grande tema della eguaglianza. I diritti fondamentali quali sono? Però quando uno dice: ma quali diritti? Tutto oggi si tende a trasformarsi in diritti, e quando appunto siamo in un periodo di scarse risorse, inevitabilmente si pone il problema se quelli che predicavamo come diritti sono ancora predicabili come tali o no? E poi anche quale eguaglianza? Sono le due domande di oggi, sono quali, non ci sono diritti, non dobbiamo rinunciare all'idea che ci siano dei diritti fondamentali, ma quali diritti? E l'altra domanda è quale eguaglianza? Perché il principio di eguaglianza è, direi, un po' la base fondante di un intero sistema di intervento pubblico, di governo della collettività. Il principio di eguaglianza, da questo punto di vista, potremmo dire, è la costante a cui dobbiamo riferirci. Quindi quale eguaglianza? Ecco, su quali diritti? La cosa è semplice e complessa nello stesso tempo, perché noi parliamo di protezione sociale, parliamo di povertà, parliamo di famiglie, parliamo di bisogni, eccetera, e non c'è dubbio che dovremmo riferirci ai bisogni fondamentali, quelli che non la Costituzione italiana, ma la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo enuncia come diritti fondamentali della persona in quanto tale, cioè di tutte le persone umane. Ogni individuo, dice l'articolo 22 della Dichiarazione Universale, in quanto membro della società, di qualunque società, ha diritto alla sicurezza sociale, quindi diritti economici, non lo definisce cosa sarebbe questa sicurezza sociale, ma... E poi invece l'articolo 25 si dice qualcosa di più concreto. Ogni individuo ha diritto a che cosa? A un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia, con particolare riguardo a alimentazione, vestiario, abitazione, cure mediche, servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia, ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. Questa è l'espressione della Dichiarazione Universale del 48 dei diritti dell'uomo, che cerca di enunciare, ovviamente in termini generici, quali sono i diritti che si devono assicurare, perché tutto può essere oggetto di un diritto, ma appunto quando ci si misura col tema delle risorse e degli strumenti dobbiamo dire quali diritti. Quindi vuol dire individuare i beni essenziali della vita che non possono non essere assicurati. Non si parla di abitazione, vestiario, alimentazione, cure mediche, servizi sociali necessari. E poi c'è l'eguaglianza. Quale eguaglianza? Ecco, qua anche il clima culturale odierno è un clima in cui il principio di eguaglianza tende ad essere talvolta visto persino criticamente, no? La confusione fra eguaglianza ed egualitarismo, si dice, no, l'egualitarismo anzi è contrario ad un sistema sociale nel quale ci sia incentivo all'uso delle energie individuali, quindi l'eccesso di egualitarismo deprime la capacità di crescita della società, soprattutto sul terreno economico, quindi l'eguaglianza vista criticamente. Ecco, l'eguaglianza non è egualitarismo. Però che cosa vuol dire in sostanza eguaglianza? Vuol dire due cose per noi. Uno è che c'è un minimo vitale, lo zoccolo duro dei bisogni della persona, sui quali non si può negare una esigenza di fondamentale eguaglianza. Cioè non si può dire che esistono esseri umani che hanno meno, che non hanno diritto a questo minimo vitale, identificato come se vogliamo, articolato eccetera, ma su questo terreno veramente non c'è possibilità di compromesso. E secondo, vuol dire che nell'uso delle risorse esistenti di una società i criteri con i quali questa distribuzione avviene non possono essere criteri né casuali né arbitrari, ma che devono cercare di aderire nel modo più possibile in modo ragionevole, diciamo così, alle differenze di situazioni. Questo è il principio di uguaglianza applicato. E l'eguaglianza quindi può essere un'eguaglianza verso l'alto, tendiamo tutti ad acquisire i livelli migliori, ma anche verso il basso, perché ci sono dei casi clamorosi nei quali ci sono delle disuguaglianze, quindi dei contrasti col principio di eguaglianza che derivano dall'eccesso di riconoscimento di diritti, se vogliamo dire così, a certi livelli, a spese quindi inevitabilmente, dato che le risorse sono sempre quelle, a spese di altri diritti. E quindi il tema dell'eguaglianza non è necessariamente, anzi non è oggi principalmente un tema di progresso verso l'alto delle prestazioni, ma è un tema di evitare quelle disparità evidenti, quelle ingiustizie, insomma, che tutti i sistemi sociali conoscono, e anche il nostro sistema sociale forse conosce più di altri. Quando si dice, ad esempio, che nel sistema fiscale il reddito della persona è colpito in relazione, è colpito secondo il principio di progressività, almeno fino ad oggi da noi questo sta scritto ancora nella Costituzione, ma che non tiene conto del, per esempio, del carico familiare, del fatto che con lo stesso reddito una persona che è l'unico percettore di reddito della famiglia, invece una persona che si inserisce in un nucleo con meno persone da mantenere, un nucleo familiare più ridotto, o dove ci sono più percettori di reddito, che un carico fiscale che non tenga conto di queste differenze è un carico fiscale ingiusto, si fa un discorso di eguaglianza, che non è un discorso appunto di miglioramento, di aspirazione di chi non ha ad avere di più, ma è al contrario un discorso, se vogliamo dire così, di riduzione, di eguaglianza anche verso il basso. È chiaro che alla base di una visione di questo genere, in cui si dice ci sono dei diritti fondamentali della persona che non possono non essere soddisfatti, qualunque sia la persona, qualunque sia la situazione, e poi invece che c'è un criterio di eguaglianza da seguire in ogni caso, è una visione che, come dire, ha delle premesse ideologiche. La visione liberista radicale, che oggi continua a riaffiorare tutti i giorni, è invece una visione nella quale la società non può e non deve assumersi il compito di assicurare il minimo vitale a tutti e di realizzare una giustizia nella distribuzione delle risorse, perché tu questi, il primo obiettivo è, cioè, ogni individuo deve far conto sulle proprie forze, se ce la fa ce la fa, se non ce la fa non ce la fa, è un'evenienza, e il criterio di distribuzione delle risorse fra individui e fra gruppi è dato dalle forze spontanee. Insomma, non nascondiamoci che oggi nell'ideologia non dico dominante, ma certamente che riaffiora continuamente, c'è questa idea che la società non può e non deve proporsi criteri di giustizia, perché ciò che è giusto o non è definibile o può essere definito soltanto a posteriori in base all'effetto che hanno le forze in campo, e quindi le energie individuali, ecco, se noi, insomma, la prima cosa da dire credo è che qualunque discorso muove dal rifiuto di questa visione, cioè, da questa visione radicale. Quindi, tornando ai principi fondanti, da un lato certamente come dire, no, l'idea di giustizia sociale non può identificarsi con una società massificata, con un egualitarismo eccetera eccetera, ma c'è uno zoccolo duro, c'è un minimo vitale che spetta a tutti, e dall'altro che una società di questo genere non può che fondarsi su una visione solidaristica. Solidaristica vuol dire che non tutto può essere rimesso alle forze individuali e alle esigenze, a ciò che ciascuno con le sue forze riesce a fare. Allora, se questi sono i principi, poi in un sistema economico-sociale complesso come il nostro, noi, leggendo la Costituzione, noi ricaviamo quali sono i punti di riferimento fondamentali. Normalmente i bisogni fondamentali della persona sono soddisfacibili attraverso il godimento da parte della persona dei compensi che derivano dalla remunerazione del lavoro. L'idea che una Repubblica fondata sul lavoro è poi questa, cioè che il lavoro è lo strumento attraverso il quale tutte le persone devono essere in grado di acquisire i mezzi necessari per la propria sussistenza. Gli articoli 1 e 4 della Costituzione dicono esattamente questo. Il lavoro non è soltanto strumento fondamentale di realizzazione della personalità, ma è anche strumento per ottenere i mezzi di sostentamento. Quindi, la prima premessa di qualunque idea di welfare è una politica del lavoro, cioè che attivi gli strumenti necessari perché attraverso questa strada le persone possono acquisire i mezzi di sostentamento attraverso il lavoro. Quindi la politica del lavoro, la politica dell'occupazione, la politica del pieno impiego come meta, la protezione del lavoro in ogni sua forma e applicazione, come dice la Costituzione, qualunque sia il lavoro dipendente, autonomo, imprenditoriale o altro, è una premessa indispensabile di una politica di welfare. Nell'ambito poi delle politiche del lavoro c'è tutto il tema delle politiche retributive, cioè della distribuzione, della ripartizione del reddito prodotto attraverso le attività lavorative fra fattori produttivi. E questo è un problema di welfare, anche se non è un problema delle politiche di sicurezza sociale. Le politiche redistributive, meglio non redistributive, i criteri di ripartizione del reddito prodotto fra fattori produttivi. Poi c'è il tema di quando il lavoro non c'è. Che il lavoro debba essere normalmente nella fisiologia di un sistema sociale lo strumento principale per assicurare a tutti quelle famose beni essenziali in condizioni di eguaglianza, quindi politiche del lavoro e politiche retributive, ma poi ci sono le evidenze in cui il lavoro non c'è. Il lavoro non c'è o perché si tratta di persone che sono ancora in posizione di dipendenza, i minori tipicamente, in cui quindi deve entrare un elemento di solidarietà di gruppo più o meno ampio, oppure perché ci sono quelle evenienze a cui la Costituzione fa espressamente riferimento quando dice ogni persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi ha diritto all'assistenza sociale, ha diritto al mantenimento dell'assistenza sociale, così dice l'articolo 38 della Costituzione. Quindi, oppure ci sono poi il terzo campo e quelle evenienze della vita, quei bisogni legati a evenienze della vita, le quali incidendo sulla capacità di produrre reddito e sull'adeguatezza dei mezzi che si conseguono lavorando ai bisogni, si producono delle particolari situazioni di squilibrio. Quindi da un lato c'è il diritto al mantenimento dell'assistenza sociale per chi è inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi, articolo 38, primo comma. Potremmo dire il welfare sostitutivo del lavoro, sostitutivo di quello che normalmente nella fisiologia è lo strumento di cui si acquisiscono i mezzi di vita. E l'altro è l'intervento per evenienze della vita che incidono sull'equilibrio fra mezzi di vita e capacità di produrre reddito, quando l'articolo 38 enuncia notoriamente infortuni, malattie, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, e quindi potremmo parlare di welfare complementare al lavoro. Ecco, una visione complessiva richiede, il welfare non è politica del lavoro, è politica di welfare sostitutivo del lavoro laddove il lavoro non c'è, non ci può essere, non c'è, è intervento di welfare complementare al lavoro. Direi che è qua che si radica la distinzione assistenza-previdenza, anche questo che è un tema che un po' sta sotto a tutto il discorso, no? Perché che cos'è previdenza e che cos'è assistenza? Quando la Costituzione parla di copertura dell'evenienza della disoccupazione involontaria, è previdenza nel senso che si deve essere il sistema dell'indennità di disoccupazione, diciamo, deve essere coperto dai contributi di chi lavora e quindi un sistema di tipo previdenziale, o c'è invece o è un'evenienza che fuoriesce dal sistema previdenziale, quindi c'è bisogno di interventi di fiscalizzazione, eccetera. Ecco, queste domande sul previdenza e assistenza andrebbero poste su questo terreno. Insomma, direi si può dire in linea di principio che il sistema previdenziale, quello che noi definiamo sistema previdenziale, non può essere fondato soltanto sull'attivazione della virtù individuale del risparmio e della previdenza, ma si pone anche come problema della collettività. E poi c'è invece la tematica di quei bisogni che non possono essere coperti all'interno di un sistema previdenziale, che richiedono, che sono bisogni straordinari o in cui lo squilibrio mezzi bisogni è più forte, in cui c'è bisogno quindi di un intervento della fiscalità generale. Allora, l'universalismo dei servizi nasce su questo terreno, mi pare. Universalismo dei servizi vuol dire che vi sono prestazioni sociali che devono essere rese a tutti, ma se lo sfondo è sempre la scarsità delle risorse, quindi ecco perché universalismo selettivo, cioè universalismo sì, ma tenendo conto delle differenti situazioni personali e familiari. E qua si radicano tutte, finisco subito, questa tematica che nel rapporto è ampiamente trattata, dell'utilizzo delle partecipazioni al costo dei servizi come strumento di giustizia, cioè che tenga conto delle differenti posizioni di partenza. Un ultimissimo punto è la proposta dell'IRS si fonda su questa esigenza di attivare l'insieme delle risorse e di rivedere la distinzione fra erogazioni economiche, monetarie e servizi. Ecco, è chiaro che i diritti possono essere soddisfatti in due modi, in più modi, quindi che si può dare i soldi alla gente che poi quindi soddisfa il proprio bisogno, o si può invece fornire direttamente il servizio. Indubbiamente una visione che metta insieme questi due aspetti è fondamentale per un sistema di welfare che sia giusto. Questo vuol dire necessariamente che si deve passare meno erogazioni, più servizi. Su questo direi è possibile che sia, mi pare che le conclusioni del rapporto sono in questo senso. Di per sé naturalmente occorre tener conto che le erogazioni monetarie sono, come dire, rispondono a una logica di maggiore rigidità, ma anche di maggiore garanzia. Cioè, uno se sa di poter contare su un certo assegno, sa di avere questo diritto. Se lo negano, ci sono i sistemi di garanzia giudiziario o altro. Mentre i servizi sono inevitabilmente legati ad una maggiore discrezionalità. Ecco, questa tematica andrebbe un po' affrontata. E certo, è vero che molte volte si soddisfa meglio un bisogno attraverso un servizio che non attraverso un'erogazione monetaria data alla persona, ma come si realizza l'intento di evitare che questo si trasformi in una, come dire, in un dove c'erano diritti acquisiti, diritti comunque certi nella loro entità, questo diventi invece attesa di qualcosa che è rimesso ad una discrezionalità e quindi poi ad una capacità, un'efficienza maggiore o minore delle strutture pubbliche di rendere questi servizi. Quindi l'idea della mescolanza, del mettere sullo stesso terreno erogazioni e servizi è legata strettamente, mi pare, all'idea di far sì che l'erogazione dei servizi perda quelle caratteristiche di eccesso di discrezionalità che talvolta la rendono come elemento meno preferibile. E su questo tocca anche il tema del rapporto fra centro e periferia, perché astrattamente parlando è evidente che un'erogazione, un assegno, è più facile gestirlo dal centro. Se si identifica esattamente le condizioni alle quali si accede a un certo assegno, c'è una ragione per la quale l'assegno sia poi gestito da un'entità periferica. Di per sé no, se si identificano le condizioni precise, mentre per i servizi è ovvio che i servizi possono essere resi adeguatamente solo un'adeguazione alla situazione territoriale. E tuttavia mi pare la proposta a questo di originale, che vuole far venire meno quell'eccesso di rigidità del sistema delle erogazioni economiche che si trasforma in ingiustizie, però possibilmente senza intaccare quell'elemento di garanzia che sta nel fatto che certe cose sono definite in termini di diritti. Ecco, questo mi pare un po' il tema su cui varrebbe la pena di riflettere. Grazie.